Sono questa mattina doppiamente in difficoltà, forse tre volte, forse quattro, di fronte a questi fatti, nel parlarvi di cose stupende. Come farò a parlarvi di cose stupende? E vorrei iniziare subito con un cartello indicatore, che è la parola stupenda. E cosa ci potremmo mettere di fianco a questo cartello? Stupenda? Un po' più forte. Stupenda grazia. È la naturale continuazione. Questa. Stupenda grazia. Ma non è questo di cui parleremo. Non è questo di cui parleremo. Lascio questo tema per un'altra volta. Non so se sarò io. Non lo so ad oggi. Non mi prendo un impegno che non so di riuscire a mantenere. Forse sarà qualcun altro. Qualcuno che ha più esperienza di parola di Dio, di me. Qualcuno che ha più vita vissuta sulle sue spalle. Ma chissà, forse ci sarà un'altra puntata, speriamo di sì. Questa mattina voglio capovolgere le tavole della legge, diciamo così, e parleremo della stupenda legge. Della stupenda legge. Non sto tutto il tempo così adesso, perché sennò c'è il rischio che alla fine questa legge mi schiaccerà. Quindi chiedo a Davide di proiettare una strofa di questo canto che ho trovato, che voglio leggere insieme a voi. Stupenda legge del Signor, che dolce questo don. Un cieco ero io, ma Cristo mi sanò. Perduto or salvo son. Forse non è un canto che facciamo solitamente, ma è subito chiara che c'è una parola lì fuori posto, e la parola fuori posto è la parola legge. Non lo cantiamo ora, forse potremmo farlo un altro momento, non lo so, ma quella parola stona, perché lì ci deve essere la parola grazia, non legge, ed è una parola inserita in un contesto di grazia, quindi stona. Non so, a me ha provocato, e forse anche a voi. Chiaramente io ci ho masticato un po' sopra, ma mi ha provocato qualcosa di al mio interno, mi ha pensato, mi ha portato a spingere, a fare queste riflessioni, perché forse ho pensato, ho qualche pregiudizio contro la legge, e forse ho bisogno di rivedere proprio questi due concetti, legge e grazia. E allora l'ho presa e l'ho piazzata nel posto sbagliato, tra virgolette. Sono consapevole che oggi in qualche modo mi espongo davanti a voi, mi espongo ad un rischio in questa argomentazione, grazia legge, e in particolare della legge, ma ho chiesto sinceramente a Dio di poter essere di edificazione per voi, di poter essere di crescita e di poter fare delle buone riflessioni. Il soggetto legge grazia, è un soggetto enorme, grandissimo. I teologi ne hanno parlato nella storia tantissimo, ne abbiamo parlato anche qui tra di noi, e si continua a parlarne, e sarebbe certamente impossibile e non esaustivo, sarebbe un tentativo folle pensare di fare qui questa mattina, in mezz'ora, tutte queste, dire completamente tante cose che ci sono su questo argomento, e non voglio neanche aprire questa mattina una scatola di Pandora o un cilindro e creare troppa confusione. Quindi accettate questo rischio con me, lo accettate? Grazie. Poi ci penseranno gli anziani a sistemare quello che io ho combinato. Ok, a parte la battuta. Quindi devo essere chiaro questa mattina, cercheremo di mettere le basi per un discorso, per iniziare a dire qualcosa. Innanzitutto ho provato, come vi dicevo, a mettere a fuoco, a mettere a fuoco quello che è il mio pensiero, quello che è stato, che forse lo è ancora oggi, in riferimento alla legge e alla grazia, e che molte volte è una falsa contrapposizione di queste due cose, un'idea che forse non è biblica, ma forse è qualcosa che c'è nella mia testa e basta. E forse queste due cose non sono poi così lontane e divise. Tranquillizziamoci subito, immediatamente. La salvezza è per sola grazia. è per sola grazia, eh? Così siamo tutti più tranquilli. Efesini 2:8, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, che è un dono di Dio, immeritato. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Qui c'è subito una bellissima lezione per noi. Guardate quanto Dio ci conosce, quanto vuole parlarci, nessuno se ne vanti. E poi abbiamo altri testi su cui poter pensare. La legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono, troviamo nella lettera ai Romani. Non siete sotto la legge, ma siete sotto la grazia. Bene, cominciamo con qualche test che ci aiutano a rimanere un po' in movimento. Vi spiego cosa voglio dire. Quando noi pensiamo alla grazia, quali sono le parole che ci vengono in mente? Forza, vai, ditemene qualcuna. Uno. Immeritato. Gratuito. Conto non pagato. Bene. Posso aggiungere misericordia, perdono, bontà, liberazione, felicità, unità, calore, dolcezza, gioia. Dov'è gioia? Là. Guarigione. Queste sono le parole che ci vengono in mente associate alla grazia, e ce ne sarebbero altre. Quali sono le parole che ci vengono invece in mente quando pensiamo alla legge? Quali sono? Ubbidienza, dovere, disciplina, sottomissione, giustizia, ingiustizia, punizione, crimine, morte. Freddo, duro, colpa, infelici, schiavitù, divisioni, e possiamo trovarne ancora, possiamo trovarne ancora. Quale delle due preferiamo? Quale delle due? Ovviamente quella che preferiamo è la grazia, certamente sì, e ce n'è dappertutto di grazia, ce l'abbiamo tutta intorno a noi, la grazia di Dio. Abbiamo quindi potenzialmente un dibattito con due poli. Da un lato abbiamo la grazia, dall'altro abbiamo la legge. Quello che abbiamo dal lato della grazia è buono. Quello che abbiamo dal lato della legge è un po' meno buono. Non vogliamo dire cattivo, ma non è molto gustoso. Non è molto buono. Non gustoso di certo. Quello che abbiamo dal lato della grazia è una cosa nuova. Quello che abbiamo dal lato della legge è invece una cosa vecchia. Di solito siamo come consuetudine associare il Nuovo Testamento dal lato del Nuovo e il Vecchio Testamento dal lato del Vecchio. Giusto? È questo. Per fare un esempio, ad esempio, facciamo riferimento alle denominazioni. Alle denominazioni. Quello che c'è dalla parte della grazia ci definisce evangelici. Ok? Ci definisce evangelici. Quello che c'è dalla parte della legge, in qualche modo, fa riferimento a quelle religioni che assolutamente pensano magari di essere salvati per opere, ok? E dico questo con il massimo del rispetto e della sensibilità nelle altre persone e nelle altre idee. Però possiamo fare questa distinzione. E potremmo andare avanti ancora molto a parlare e a fare queste distinzioni fra questi due poli. E qui arriviamo alla domanda che voglio porvi questa mattina, ovvero se questa divisione, se questa contrapposizione netta, se questa polarità fra grazia e legge è veramente corretta, cioè è biblica, perché corretto vuol dire tutto, vuol dire niente, ma è biblica questa divisione, questi due poli? Nella scrittura troviamo questa contrapposizione? Oppure qualcosa che è nato nella nostra storia e poi è stato tramandato? Ed è arrivato nelle nostre teste, nella nostra esperienza. Allora, c'è questa contrapposizione? Io ho visto nella mia vita, nella mia esperienza personale, e se pensiamo ad un pendolo, vai Davide, se pensiamo ad un pendolo, possiamo immaginare un qualcosa che oscilla, perché il pendolo oscilla, per natura, e questo pendolo si sposta o dalla parte della grazia, o dalla parte della legge, dall'estremo ad un altro, per vari motivi nel corso della nostra vita. Ora, continuiamo a rimanere sull'estremo della legge. C'è stato un tempo dove nella Chiesa, e forse anche oggi, io non lo so, succede ancora in cui la legge di Dio degenera, precipita in qualcosa di non buono, in qualcosa che si chiama legalismo. Ok? Può essere che tu provenga da un'esperienza di questo tipo, da un'esperienza legalista, dove tutto è sbagliato, dove tu devi fare, dove il senso di colpa molte volte è l'unico motore del tuo agire. Forse vieni da una chiesa legalista, dove la cosa importante è ubbidire a delle leggi. La conduzione di chiese di questo tipo, e lo vediamo nella storia della Chiesa, e lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, ha fatto sì che la legge, anziché essere qualcosa di stupendo, come tentiamo di dimostrare stamattina, diventa qualcosa di orribile, qualcosa di pesante, qualcosa di nero, e si chiama appunto legalismo. La lettera del Nuovo Testamento che ho citato qual è? Ve lo ricordate? I Galati, la lettera ai Galati. In Galati troviamo questo problema. Le guide della Chiesa, per quanto la legge è stupenda ed è buona, l'avevano corrotta fino a far diventare l'ambiente di Chiesa un ambiente legalista. Queste persone provenivano da una cultura dove il favore degli altri e il favore di Dio veniva meritato con la propria performance, con quello che si faceva. In base a quello che si faceva, si meritava il favore. Il favore da parte di Dio viene quando noi siamo performanti e quindi destinatari della lettera ai Galati, e qui seguitemi, stavano cercando di fare le cose giuste, sì, ma per i motivi sbagliati. E qui mi chiedo, può capitare anche a me questo? Può succedermi? Io devo dare una risposta alle domande. È necessario dare una risposta. Avevano accentuato questioni assolutamente minori nella vita della Chiesa e avevano fatto di queste questioni un pilastro, un dogma, chiamatelo come più vi piace, di essere accettati o non accettati da Dio e anche di essere accettati o non accettati gli uni gli altri. E questo non è buono. Se tu non facevi certe cose o se tu non obbedivi a certe leggi, ad esempio, ricordiamo la circoncisione, tu eri rifiutato della Chiesa ed eri rifiutato da Dio. Erano stati messi dei carichi insopportabili sulla Chiesa. Pensiamo al fumetto Asterix, immaginate Obelix, ok? Con quella grande pietra, anche se lui riusciva a portarla. Questa grande pietra era il legalismo. Era il legalismo. Il messaggio di Paolo a questi legalisti, ma anche ai legalisti di oggi, è sempre lo stesso. Vergogna. Vergogna per aver distorto quello che è una legge stupenda in una cosa orribile che è il legalismo. Le conseguenze, anche se il testo di oggi non è Galati, quello che vedremo oggi, ma una piccola parentesi dobbiamo farla, sono veramente gravi. Lo vediamo in Galati 1:6. Il legalismo creava che cosa? Confusione, turbamento. Le persone avevano delle menti instabili, che fluttuavano. Per via dell'ambiente legalista, alla ricerca continua del favore di Dio e del prossimo. E questo è tutto il contrario di un cuore ricolmo di pace. Vogliamo un cuore ricolmo di pace? Sì. E quindi attenzione al legalismo. Se noi abbiamo un cuore legalista, se noi nutriamo nel nostro cuore quel desiderio estremo di piacere a Dio e agli altri con le cose che facciamo, seppur in ubbidienza alla legge, potremmo incorrere in una carestia e potremmo tornare in schiavitù, come in Egitto. Ancora Galati 3, 10-11, qui Paolo dice che c'è proprio una maledizione se siamo legalisti. È una parola molto forte, maledizione. Maledizione del perfezionismo, una maledizione che ci porta a essere continuamente frustrati, perché la caduta, perché dopo Genesi 3, ha fatto sì che non saremo mai, mai in grado di ubbidire alla legge perfettamente. Possiamo avere un'intuizione, intuire che cos'è l'obiettivo da raggiungere, cosa dovremmo fare o cosa dovremmo essere, ma poi alla fine ci troviamo in mano un arco e ci manca il filo, ci manca la cosa più importante, il filo, e senza filo non si possono scagliare le frecce, quindi non si raggiungerà mai nessun obiettivo. Quindi attenzione. E la parola maledizione è veramente molto forte, ma nel legalismo non c'è gioia, ma solo senso di colpa, solo senso di colpa. E non potremo mai raggiungere quegli obiettivi, perché non saremo mai all'altezza, mai. L'ambiente legalista può uccidere la gioia, può uccidere la gioia, ricordiamoci, nella Chiesa e anche nella famiglia, nella Chiesa e anche nella famiglia. Vediamo quindi come quando il pendolo della nostra vita personale o di chiesa va all'estremo della legge, all'estremo, fino a sfociare nel legalismo, ci perdiamo in noi stessi, ci perdiamo e siamo in balia di noi stessi. Però, il pendolo può andare anche dall'altra parte. Dall'estremo della legge possiamo andare anche dall'altra parte, ed è abbastanza naturale questo, perché se pensiamo a quando ci troviamo in una situazione di estremo, cerchiamo di invertire la tendenza, e come lo facciamo? Correggendo la direzione, quindi andando dall'altra parte. E questo succede, è successo, che da un estremo di legalismo si passi ad un estremo di grazia, ad un estremo di grazia, e da quello che potremmo chiamare il libertinismo. Il libertinismo. Ci rivolgiamo alla grazia per trovare più zucchero nella nostra vita cristiana, ma troppo zucchero uccide i pazienti. Siamo passati dall'ipoglicemia, se è questo il termine, siamo passati dall'ipoglicemia del legalismo al diabete del libertinismo. O troppo poco o troppo tanto. E andiamo oltre, abbiamo troppa grazia, prima di tutto a noi stessi, e diventiamo senza legge, senza legge. E qualsiasi cosa va bene, tanto Gesù ci accetta. Tanto siamo perdonati, tanto va tutto bene, tanto c'è la stupenda grazia. E poi diventiamo tiepidi, come nella chiesa di Laodicea, perché non faceva le opere di cui parlavamo prima. Se guardiamo il messaggio del Vangelo e se guardiamo a volte cosa propongo, se guardo me stesso cosa propongo come messaggio, ho scoperto che molte volte è un messaggio fortemente incentrato sulla grazia, e questo è giusto. Un messaggio rivolto ad una liberazione. Se tu credi in Gesù sarai liberato dall'inferno, va bene. Un messaggio rivolto ad una liberazione, sarai liberato dal tuo peccato, sarai libero di non peccare. Potrai essere liberato dalla solitudine, dalla depressione, perché Gesù ti ama, Gesù ha fatto questo. A volte però corro il rischio di predicare un Vangelo dove c'è il fiorire della propria identità personale, il fiorire di diventare persone complete, perfette. E questa è la cosa principale su cui metto enfasi. Mi rendo conto che a volte, anche nell'approcciarmi a libri cristiani, podcast, blog, o anche canzoni, i miei canzoni preferiti, che cosa ricerco? Che cosa ricerco? Queste fonti creano in me, i libri, le canzoni, queste fonti creano in me il desiderio di fare il bene, oppure di sentirmi bene. Il desiderio o sentirmi bene. E molte volte noi siamo attratti da ciò che ci fa sentire bene e non da ciò che ci spinge a fare il bene. Attenzione. Diamo anche uno sguardo in generale, e questo può succedere magari anche a chi di noi ha possibilità di girare molte realtà, a che cosa facciamo nei nostri momenti di adorazione, i nostri canti, che hanno a che fare a quanto è meraviglioso perché siamo perdonati, certo, o che Gesù ci ama, o che Gesù ci abbraccia tra le sue braccia, o come son capito, o come tu ci riempi, o come tu ci benedici, e quante volte appare il pronome mi. Sono perdonato, quindi sono libero. Sono perdonato e quindi sono libero. Quando mettiamo un ci piace, ad esempio su Facebook, ma ci sono molti modi per mettere ci piace, mica solo su Facebook. Questo parla, questo ci dà un'indicazione del nostro rapporto con la grazia. Bonhoeffer parlava della grazia a buon mercato. Non si trova sabato mattina al mercato, eh? Ora vi spiego. Troppa grazia è il nemico numero uno della Chiesa, diceva lui. Predicare la grazia, che è una cosa meravigliosa, è insostituibile, ma sola e senza prezzo e costo. Siccome tutto è stato pagato, allora vuol dire che possiamo avere tutto senza nessun prezzo. Possiamo avere tutto per niente. E qui magari possiamo un po' adagiarci. E questo è il punto di stamattina. Non possiamo dimenticare di predicare il pentimento per il peccato solo perché c'è la grazia. La predicazione del perdono senza il ravvedimento. Tutto può rimanere come prima. Noi possiamo rimanere quelli di prima, tanto siamo stati perdonati. Non possiamo predicare un battesimo senza disciplina. Non possiamo predicare una comunione senza confessione. Tutto questo rischia di essere grazia a buon mercato, grazia che ci spinge a sederci, ad accontentarci, al lassismo. Miei cari, perché dobbiamo andare o all'estremo del legalismo o all'estremo del libertinismo? Perché ci affidiamo completamente alla legge o completamente alla grazia? Perché? Perché invece non possiamo scoprire che se la grazia è stupenda, se la grazia è stupenda, è perché abbiamo avuto una legge stupenda. Sono cose diverse, ma stupende entrambe, sono stupende entrambe perché vengono da Dio. Cerchiamo di tenere quel pendolo a metà, in equilibrio. La legge viene da chi? Da chi viene la legge? Da Dio. La grazia da chi viene? Da Dio. Quindi entrambe sono buone e stupende. E se non vediamo questo, saremo in pericolo nel nostro cammino cristiano, personale e come Chiesa. Abbiamo bisogno di trovare equilibrio fra queste due cose stupende. E dopo aver fatto questa panoramica fino a qui, adesso, sarebbe buono, e lo faremo, ci fermiamo 30 secondi, ci fermiamo un attimo, per fare una diagnosi sincera e determinata dicendo, forse nel mio cuore sono più legalista e forse ho bisogno di riscoprire un po' della stupenda grazia. Forse nel mio cuore sono un po' troppo libertinista e ho bisogno di riscoprire la stupenda legge. Prendiamoci 30 secondi per pregare e per riflettere. Facciamolo. Bene, è importante che cerchiamo di trovare questo equilibrio, è importante. E finalmente veniamo al brano di cui volevo prendere qualcosa questa mattina, che è il Salmo 119. Tranquilli, vi dico subito che non lo canteremo, non lo leggeremo neanche tutto, anche se è stupendo, è bellissimo, visto dall'ebraico. Ci sono tantissime cose che si possono stupire, c'è anche della matematica. È un Salmo veramente bello, costruito in modo stupendo, come una poesia. E vale veramente la pena analizzarlo nel dettaglio, ma non lo faremo tutto. Entriamo un po' dicendo qualcosa che vi farà svegliare, perché questo Salmo ha la più alta concentrazione nella Bibbia di parolacce. Vabbè, pensavo qualcuno cadesse. C'è la più alta concentrazione di parolacce, ma state tranquillo che non intendo dire le parolacce, le volgarità che abbiamo immaginato, ma possiamo chiamarle e definirle parolacce per coloro che si trovano all'eccesso della grazia, quindi con il pendolo spostato di qui. Ma vediamo queste parolacce, che sono parole come decreti, statuti, comandamenti, legge, il verbo devi, gli obblighi, gli imperativi, che sono in questo brano, non si trovano da nessun'altra parte nella Bibbia. Se lo leggiamo, troveremo in ogni versetto un decreto, un comandamento, un imperativo sbalorditivo. Sbalorditivo. Questo salmo, scusa se te lo dico, ti chiedo scusa, è un inno alla tua non libertà. È così. È un inno alla tua non libertà. Questo salmo parla della tua non libertà e della tua assenza di autonomia. Che fra l'altro la parola autonomia significa legge a se stesso. Io sono autonomo, sono legge a me stesso. Io faccio le mie leggi, ben venga il resto. Io vivo come voglio, decido io cosa è giusto e cosa è sbagliato e vivo come mi piace, sono autonomo. Il Salmo 119 prende la tua autonomia, la strappa in due e la butta nel cestino. Stupendo? Punto di domanda? Non lo so. Questo Salmo è per noi oggi, perché da sempre l'uomo valuta e riflette sulla propria libertà. Sempre. Se noi fermassimo qualcuno là fuori e iniziassimo un sondaggio, quali sono i principali valori a cui tieni oggi? Io penso che uno dei principali, se non il primo, sarebbe la libertà. La libertà, come giusto che sia. Libertà nell'espressione politica. Libertà nella morale. Libertà nelle nostre preferenze personali. Libertà nei nostri rapporti. Vogliamo entrare e uscire dai rapporti come ci pare. Vogliamo libertà da regole nelle nostre famiglie. Arrivati a 18 anni in poi non ci sono più regole. Quando mamma mi dice di rifare il letto non esiste, perché la camera è mia e me la gestisco io. Sono autonomo in questo. Ok? Vogliamo la libertà nel guidare i servizi nella chiesa. Vogliamo la libertà delle autorità in classe, insegnanti, educatori. L'educazione oggi è spostata sullo studente e non c'è più l'autorità dell'insegnante. Guai! Guai, assolutamente. Vogliamo essere liberi di fumare dove vogliamo. Vogliamo essere liberi di indossare ciò che vogliamo e di dire ciò che vogliamo e di pubblicare su internet ciò che vogliamo. E vogliamo anche essere liberi di non mettere le cinture di sicurezza, perché ci danno noia. Siamo una generazione che vuole la libertà. Abbiamo passione per la libertà. Bello. Abbiamo passione per la libertà. E forse questa passione è entrata anche nelle nostre chiese, forse è entrata anche nelle nostre idee sul discepolato cristiano. Sì, io faccio un cammino discepolato, ma c'è la mia libertà qua, in parallelo. A volte non predichiamo più alle persone, noi condividiamo delle chiacchierate e invitiamo alla conversazione, perché questa è una cosa compatibile con un ambiente libero. Noi non seminiamo la verità, bensì forniamo degli elementi di riflessione e poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Quando facciamo consulenza, e io qui non sono di certo un esperto, dobbiamo guardarci dall'essere direttivi, ma siamo piuttosto dei coach o degli allenatori che affiancano gli individui nel proprio cammino e stiamo attenti a dire qualunque cosa che riguardi la morale. Perché dire che una cosa è giusta o sbagliato, ci sentiamo dire, ma io sono libero di fare quello che voglio. Anche la nostra adorazione può essere condizionata da questa passione per la libertà. Noi adoriamo Cristo perché in Cristo siamo liberi, vero? Suona proprio bene, perché per noi che amiamo la libertà, in Cristo abbiamo tutta la libertà. Abbiamo ricevuto tutta la libertà. E poi però arriviamo qui e ci troviamo il Salmo 119 pieno di parolacce. Aiuto. Decreti, statuti, comandamenti, leggi, imperativi. Questo salmo ha a che fare con qualcun altro che dice a me, un maestro molto più grande, che dice a me cosa devo fare. Me lo dice. Non mi chiede la mia opinione. Non fa un referendum. Non fa una conversazione con noi, ma mi dice è così e punto. Questo salmo ha a che fare con la mia libertà, con la tua libertà, che è confinata entro certi limiti. Ha a che fare con la tua personale libertà, che si sottomette ad un maestro veramente grande, che ne sa più di noi, tanto, tanto, veramente tanto, e dice a me e a te come vivere. Ma tutto ciò è cattivo, mi chiedo, è cattivo. sono veramente delle parolacce. La legge è veramente stupenda. E quello che vorrei fare, e mi avvio alla conclusione, è leggendo alcuni testi di questo Salmo, dimostrarvi che la legge è stupenda. La legge è stupenda. Il fatto di ubbidire è stupendo. È stupendo. Il fatto di non avere tutta la libertà che noi pensiamo di voler avere, in realtà è stupendo, è per il nostro bene. Il salmista vuole spiegarci il perché la legge è stupenda, perché a noi non viene naturale ubbidire, a noi non viene naturale pensare che è stupenda, per colpa di Genesi 3. Vediamo allora cosa ci dice il Salmo. Io ho fatto una semplice raccolta e sicuramente mi sono dimenticato tante cose, ma voglio prendere alcune parole che ho trovato in questo Salmo. Benedizione, felicità, sicurezza, purezza, adorazione, tesoro, protezione, ricchezza, piacere, vita, meraviglia, gioia, incoraggiamento, dolcezza, amore, saggezza, servizio, fiducia, libertà, promessa, conforto, solidità, cantare, equità, lodare, amicizia, fiducia, bene, conforto, premio, vita, forza, oro, pace. E che queste parole ci accompagnino fuori di qua, che non rimangano qua. Questo è ciò di cui parla questo Salmo. E tutto ciò, tutte queste parole, a cosa si affiancano? Alla legge. Alla legge. Vediamo giusto due o tre testi, ma vi propongo di fare nelle cellule una riflessione personale, bella, insieme su questo Salmo. E potete evidenziare con due colori la legge e i benefici che si sovrappongono. Salmo 119, versetto 105, la tua parola che contiene le leggi è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. La legge è stupenda perché è una luce sul tuo cammino. Noi siamo liberi, ma non siamo saggi. Non lo siamo. Non lo siamo. Quante volte ho pensato di essere più intelligente di quello che ero. E poi mi sono detto, ma io non so dove sbattere la testa. Vi è successo? Di non sapere dove sbattere la testa? Io sono nel buio della mia mente, nelle mie relazioni, e non so che fare. Ed ecco che questo buio diventa luce, grazie alla legge. Nel buio delle nostre esperienze, della nostra società, abbiamo sentito, nel buio delle delusioni, nel buio di rapporti difficili, nel buio delle dipendenze, la parola, la legge diventa una luce che ci impedisce di perderci nei labirinti delle nostre teste. Non so se capita anche a voi di essere confusi e avere dubbi. Salmo 119, versetto 6, non dovrò vergognarmi quando considero i tuoi comandamenti. La legge è stupenda perché ci preserva dall'essere uomini e donne pieni di vergogna. E la vergogna ha a che fare con la perdita della propria dignità. Forse anche questa è un'altra cosa che può dirci la gente là fuori. Un altro valore, la libertà, la dignità. E qui noi vediamo che la legge è stupenda perché preserva la nostra dignità, ci preserva dal vergognarci, ci permette di camminare con la schiena diritta, in modo retto, con chiarezza, avendo una guida. Benigni, chi ha visto Benigni? È stato citato anche coi comandamenti, la legge che stiamo vedendo, i comandamenti stupendi. Benigni, quando parlava della Bibbia, diceva: questo libro è unico, perché l'autore di questo libro è anche l'autore delle persone che lo leggono. E quando Dio ha scritto i suoi comandamenti, è perché prima ha scritto il tuo DNA, prima ha scritto il tuo DNA, le sue leggi e i suoi comandamenti ci danno dignità, perché ci ricordano cosa significano essere uomini e donne come lui aveva pensato. Salmo 119, versetto 22. Togli da me l'insulto e il disprezzo, perché ho osservato le tue testimonianze. Meraviglioso. La legge toglie l'insulto, toglie il disprezzo degli altri, ma anche di noi stessi. i migliori, peggiori giudici di noi stessi siamo noi. E camminare nella legge è stupendo perché toglie il disprezzo, toglie l'insulto. Versetto 24. Le tue testimonianze sono la mia gioia, esse sono i miei consiglieri. La legge è stupenda perché ci dà gioia, ci dà consiglio. Sono la nostra delizia perché i consigli che abbiamo dalla legge sono consigli buoni che ci danno gioia. Versetto 25. L'anima mia è avvilita nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. A volte nella vita ci sentiamo abbassati nei rapporti, nel lavoro. La parola ravviva. La legge è stupenda perché ravviva. La parola ci mantiene in vita quando siamo nella polvere. Versetto 28. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime. Dammi sollievo con la tua parola. La legge dà forza alle nostre anime quando sono affaticate nel dolore. C'è forza nel comprendere ciò che è giusto da cosa è sbagliato, attraverso ciò che Dio ci dice nella legge. E tante volte possiamo uscire da situazioni difficili ubbidendo ai precetti di Dio. Ultimo, io correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore. Le arterie spirituali del cuore si allargano, ma solo nella stupenda legge. E sappiamo quanto è importante il cuore per un atleta, quanto è importante, tantissimo. E quindi la legge di Dio è stupenda perché ci allarga il cuore e ci allunga il fiato. Ed è meraviglioso fare questa esperienza. E in conclusione, miei cari, voglio dirti quattro cose che legano la legge alla salvezza. Noi siamo salvati per grazia. Amen. Noi siamo salvati per grazia. E questa grazia è dappertutto. E non c'è legge che serve o che servirà per la salvezza. Niente di tutto qua. Possiamo stare tranquilli. Ma vediamo una piccola sintesi di Romani, proprio in conclusione. La legge era prima della salvezza, per aiutarci a capire ciò che Dio vuole per noi, per scoprire ciò che era giusto. La legge era lì, i comandamenti erano lì. La legge è stata infranta. La legge è stata infranta. Ed è ciò che ha richiesto la salvezza. È ciò che ha richiesto la salvezza in Cristo Gesù. Il peccato è infrangere la legge. La legge è lì, alla salvezza. Dio accetta coloro che accettano la sua legge e poi dirà che per la fede in Cristo e per la grazia siamo salvati. Va bene. Ubbidire alla legge stupenda dopo la salvezza è anche il frutto che ti dimostra, che ti parla della tua salvezza. La legge è la nostra disposizione per vivere la salvezza qua giù, in questa dimensione. Tutta la Bibbia ci parla di ubbidienza. E se è vero, tanto vero e tanto irremovibile che la salvezza è solo per grazia, è altrettanto vero che ubbidire ai suoi comandamenti glorifica Dio qua giù, qua giù. Allora forse cerchiamo di tenere questo pendolo un po' più in equilibrio. L'ubbidienza ai comandamenti di Dio è questo che glorifica Dio. Ricordati che l'obiettivo primario della tua salvezza non è la tua libertà o la tua felicità, ma è la gloria di Dio. La gloria di Dio. Glorificare Dio attraverso la nostra obbedienza, questo è lo scopo, questo è lo scopo. Padre nostro, sia fatta la tua volontà, la sua volontà. Tutta la Bibbia ci parla della sua volontà, della sua legge. La Bibbia. L'esortazione che ho voluto rivolgerti, e a me per primo, oggi, è di prendere un impegno, oggi, non domani, oggi, di prendere un impegno di fronte a questa parola, di fronte a questa legge. Voglio dirti di essere un uomo di parola, legato a questa parola, alla parola di Dio. E vorrei proporti un simbolismo, oltre a in questi minuti finali in cui chiederei di pregare, di fare mente locale, vorrei chiedere a ciascuno di voi di pregare per chi è al proprio fianco. E il simbolismo che vi propongo è di prendere la tua Bibbia, di prendere la legge e tenerla qui, vicino al tuo cuore. Proprio come abbiamo messo le mani sui piedi quando abbiamo visto la visione di Isaia, della santità di Dio, oggi propongo questo simbolismo, che è un simbolismo. Si può anche prendere lo smartphone e metterlo qui, se uno ha la Bibbia sullo smartphone. Ma facciamo questo, prendiamoci 5 minuti di preghiera. Puoi girare l'ultima slide. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, perché in esso trovo la mia gioia. Prendiamoci un attimino per pregare, per rimettere la nostra vita davanti a Dio e per chiedere al Signore di essere degli uomini di parola, degli uomini che rimangono attaccati alla sua legge, giorno e notte.